è ipersensibile, come tante volte noi stessi siamo, no? Se qualcuno ci tocca, si prende la scossa. Tante volte siamo veramente, avremo bisogno di un filo di terra, abbiamo bisogno di comprendere come non caricare tutta questa energia negativa e poi naturalmente da qualche parte si viene a scaricare e a seconda come si scarica può causare danni diversi. Quindi il problema è più che altro capire come non accumulare, come non creare quella tensione, quello stato eccessivo di ansia che poi da qualche parte andrà a parare, che si trasformi poi in una colite o in una gastrite, o si trasformi in altri problemi di tipo fisico, o si trasformi in elaborazioni dell'ansia di tipo diverso. In ogni caso, se noi viviamo questa ansia, paura, sollecitudine, preoccupazione, come la volete chiamare, sono tutti sinonimi, chiaramente questo non è positivo, non è terapeutico. Dio non ha previsto che noi vivessimo per essere succubi della paura, dell'ansia. Anzi, se ricordate bene la scrittura in Ebrei dice: "E liberare quelli che attraverso la paura della morte erano tenuti schiavi tutta la loro vita dal diavolo." Non abbiamo paura di nominarlo, no? Non vogliamo fare come quelli che lo nominano sempre. Perché noi diventiamo quello che contempliamo, ecco, se stai sempre a guardare il diavolo o se stai sempre a guardare la paura, ti trasformi a immagine di quello che guardi e contempli. Noi vogliamo veramente imparare a contemplare la gloria di Dio come in uno specchio per essere trasformati a sua immagine. Quindi questa è una legge spirituale. Come qualcuno diceva, credo che fosse un filosofo abbastanza strano che si chiamava Feuerbach, diceva: noi diventiamo quello che mangiamo. E non in senso semplicemente alimentare, ma ovviamente questo principio vale per tutto quello che è la nostra alimentazione quotidiana. Abbiamo bisogno ogni tanto anche di un po' di demenzialità, di allegria, di scacciapensieri. I nostri palinsesti televisivi sono molto, molto, molto abbondanti di queste cose. Quindi una cosa è prendere un po', una cosa è poi vivere costantemente mangiando demenzialità, chiaramente. Questo poi ci fa diventare demenziali, ecco perché sarebbe importante per i cristiani poter esprimere i loro valori, la loro sfida, le loro speranze anche attraverso i mezzi televisivi. Ma qui da noi è abbastanza difficile, tranne un emittente o qualcuna che sta nascendo anche con queste emittenti, diciamo, direttamente online, internet, eccetera, eccetera. Tante volte non riceviamo questo tipo di trasmissioni. Quindi è importante stare attenti a quello che mangiamo perché ci trasforma. Quindi, e questo non soltanto quello che noi vogliamo mangiare, ma quello che ci vuole mangiare. Capitemi, poco fa abbiamo parlato del leone ruggente che va intorno come a cercare di divorare. E chiaramente questa azione non è condotta semplicemente da una presenza demoniaca, ma è condotta da tutte le impronte di paura, di violenza, di abuso, di traumi che abbiamo subito e che vengono dal nostro passato. Qualche volta abbiamo parlato degli adolescenti, qualcuno di voi ricorderà, abbiamo detto che spesso noi siamo inseguiti dai mostri del passato, siamo inseguiti da quelle impronte negative che hanno segnato la nostra vita. Quindi c'è qualcosa che noi cerchiamo di raggiungere, cerchiamo di prendere, di mangiare, e dobbiamo stare attenti a che cosa cerchiamo di raggiungere, perché ci trasforma. Ma c'è qualcosa pure che ci insegue dal passato, che ci suggestiona, ci condiziona, e Dio vuole liberarcene, perché certe modalità di reazione, certe modalità nevrotiche, diciamo così, nascono fin dall'infanzia, fin dall'adolescenza, e poi chiaramente si accentueranno man mano che i test diventano più difficili, man mano che le situazioni sono più difficili, man mano che la responsabilità cresce nella nostra vita. E quindi dobbiamo imparare a stare attenti, perché la occupazione era il tema che dovevamo sfiorare, io dico, perché sto dando dei principi importanti sui quali spero che riflettiamo. Ecco, io non tendo molto a dare regole, norme, ricette, anche se poi possono essere utili, perché mi preoccupo sempre che si comprendano i principi, perché tante volte, dando per scontati i principi, noi non arriviamo da nessuna parte, perché non seguiamo più una sfera mentale, ma poi in realtà la ricetta non funziona, gli ingredienti sembrano quelli giusti, ma poi la torta viene bruciata o non viene direttamente e tutto va storto. E quindi è importante comprendere quello che sta alla base. E anche qui vogliamo capire come prevenire quella tendenza, mentre ci occupiamo delle cose, ci occupiamo delle persone, a scantonare nell'ansia, a scantonare nella preoccupazione eccessiva e tutte le elaborazioni relative. Intanto una cosa importante che voglio sottolineare per uomini è che, oltre a parlare delle nostre occupazioni, perché sembra che quando ci si incontra si parla come sta la famiglia, come sta, però sarebbe molto interessante parlare anche delle nostre preoccupazioni, mentre sembra quasi che la struttura mentale che spesso abbiamo ci impedisce di aprirci agli altri in quello che sono i nostri timori, le nostre paure, le nostre difficoltà, mentre io vi dico che è fondamentale nella relazione tra uomini poter smetterla di fare i supermen o i farisei, se preferite, che tante volte supermen non ci siamo, ma siamo semplicemente, abbiamo la maschera del tutto va bene. Io mi ricordo, c'è stato un periodo in cui frequentavo una comunità tanti anni fa e, gloria a Dio, come stai? Pace. Ecco, sempre questa usanza, per esempio, dire pace, pace, ma io pace non ne avevo, ce la davo come un saluto, però in realtà ero sul limite quasi del suicidarmi, però dicevo, come stai? Gloria a Dio, alleluia. E dicevo dentro di me, oh, guarda, nessuno se ne accorge, da una parte, dall'altra dicevo, ma come, nessuno se ne accorge? Nessuno si accorge che dietro quella apparente pace, quel sorriso formale, c'è una sofferenza, c'è un dramma nella mia vita. È possibile che nessuno se ne accorge? Da una parte magari mi piaceva non farlo vedere, ma dall'altra parte dicevo, non lo posso condividere. Allora, un'esortazione di base: non abbiate vergogna di confessare, prima di tutto a voi stessi, perché ci sono persone che non comunicano neanche con se stesse, dico, che sono preoccupate e non lo sanno, dico, che sta dicendo il pastore Adragna. Sì, tante volte abbiamo così paura della paura, abbiamo così paura di vedere i problemi che direttamente non li facciamo arrivare alla nostra coscienza. Ma se sono arrivate le preoccupazioni mentre ti stai occupando del sostentamento della tua famiglia, mentre ti stai occupando degli affari della tua azienda o degli affari che non vanno o di tutto questo, se cominci a sviluppare una preoccupazione, un'ansietà, io credo che sia fondamentale non solo ascoltare quella parola bellissima che Gesù a un certo punto espresse e disse: voi tutti che siete aggravati, travagliati, stanchi, abbuttati, non ci fate più, cioè proprio vi verrebbe di scappare, eccetera, eccetera. Venite a me e troverete riposo per le vostre menti, per le vostre anime, per la vostra psiche così in conflitto, in tensione, che non sa se prendere o lasciare, non sa se andarsi ad arruolare alla legione straniera, non sa che cosa fare per uscire da certi conflitti e tensioni che sono all'ordine del giorno. Quindi, a parte questa dimensione che sicuramente è fondamentale, ma Dio ha previsto pure che questa attitudine alla rassicurazione, questo portare i pesi gli uni degli altri, deve essere una modalità con cui ci relazioniamo gli uni agli altri. Quindi non soltanto andare a Dio con le proprie tasche piene di problemi, con le proprie scatole rotte. Tante volte ci abbiamo le scatole rotte. La nostra vita è una rottura di scatole, no? Ma imparare a esprimere, a confessare gli uni gli altri le nostre fragilità, le nostre preoccupazioni, affinché siamo guariti. Confessare gli uni gli altri, pregare gli uni per gli altri, sono due aspetti importanti. Quindi vi esorto questo pomeriggio, lì dove siete preoccupati, a non fare finta di non esserlo, ma prenderne coscienza, guardare in faccia la preoccupazione. Sicuramente questi pesi, ora vedremo, sicuramente vanno deposti fondamentalmente davanti a Dio, alla sua progettualità, di fronte alla sua sovranità, ma vanno anche condivisi tra i fratelli. Il limite tante volte è avere vergogna di guardare il fratello come qualcuno con quale puoi lavare i panni sporchi, cioè guardarlo come una famiglia dovrebbe essere piano piano una dimensione che determina il senso della comunità. La capacità di misericordia che noi sviluppiamo è il livello che abbiamo raggiunto di comunità vera, dove l'amore è il piatto fondamentale. Quindi se qualcuno ha difficoltà a mostrare le proprie miserie, evidentemente tante volte è perché magari non è in un clima dove c'è misericordia. E allora in questo dobbiamo sicuramente crescere e dobbiamo avere libertà di condividere le nostre preoccupazioni. E tante volte realmente, ripeto, noi non le condividiamo con nessuno, tanto meno tante volte con le nostre compagne, con le nostre mogli, compagne non intendevo conviventi, con le nostre mogli. Perché? Perché tante volte giustamente noi pensiamo di non volere sovraccaricare con queste preoccupazioni quello che di solito viene considerato il vaso più debole. Io dico di solito, Dio lo vede così, ma tante volte il nostro defilarci, il nostro non essere uomini di Dio, non nel senso uomini biologicamente parlando, tante volte sovraccarica di queste preoccupazioni, di questi pesi le nostre mogli. Quindi qui un'altra esortazione tra le righe: non facciamo sì che le mogli siano quelle più preoccupate di tutti e noi siamo quelli che fischiettando sembra che non abbiamo nessun problema. Quindi impariamo a prendere coscienza di quello che ci preoccupa, a imparare a gestirlo e a essere incoraggianti, propositivi, capaci di dare speranza alle persone che sono intorno a noi. Questo è un concetto importante, cioè condividiamo le nostre preoccupazioni. Portiamo i pesi gli uni degli altri. Ed è fondamentale, dico, non possiamo approfondire tutto questo tema, magari sarebbe utile fare una conferenza sull'importanza della confessione reciproca della condivisione dei pesi, perché questo sicuramente è una dimensione, quella della coinonia, della comunione, che è come se moltiplicasse la forza di ognuno a secondo del tipo di relazione che tu hai nella famiglia spirituale. Questo è un concetto importante, tante volte è frainteso quando si parla di protezione spirituale, quasi quasi sembra di essere nelle varie chiese nostre, tipo cosa nostra, no? No, non è un senso, ma è vero il senso che lì dove tu sei inserito, relazionato in una relazione di patto, di impegno, di amore con un gruppo, hai come una protezione particolare che è collegata all'amore, alla comunicazione, alla dimensione che vivi nel gruppo. Mentre se tu fai parte o non fai parte di un gruppo, oggi sta andando per la maggiore la chiesa virtuale, dove ci colleghiamo in internet e siamo tutti amici, però poi ognuno ha i cavoli suoi, ognuno c'ha. Oggi stiamo andando verso questa dimensione. Attenzione, internet può essere usato tante volte per momenti di comunione, di condivisione, ma la famiglia reale è una famiglia che si confronta non solo su Skype, ma si confronta giorno per giorno e si confronta non solo nella dimensione familiare, ma nella dimensione familiare comunitaria, perché proprio lì vengono le difficoltà, proprio lì vengono i problemi e proprio lì, se noi desideriamo, possiamo, guarda caso, imparare a risolverli i problemi, a superarli. E lì veramente c'è una crescita particolare nel gruppo che è fondamentale, che fa parte proprio della dimensione di squadra e dobbiamo assolutamente impararla per superare certi ostacoli che da soli non riusciremo a superare. Questa è una cosa un poco che andrebbe approfondita, però io capisco che voi mi capite, cioè c'è veramente la parte in cui tu hai bisogno di confrontarti col tuo esame e nessuno lo può superare se non te stesso, nessun altro può presentarsi all'interrogazione al posto tuo o farti una raccomandazione. Ci saranno esami che dovrai superare da solo e magari in questo momento sei in un esame di questo genere e più là pregheremo proprio perché tu comprenda la modalità di affrontare e superare quell'esame, ma ci sono esami che vanno superati nel gruppo, nella coinonia, nella comunione, non della serie si salvi chi può, ma della serie parte di un corpo, risorsa che Dio ha dato al corpo di venire in soccorso della parte che in quel momento è più in difficoltà. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa, incredibile, che ci vuole molta fede a pensare che si è creata da sola o si è creata dal caos. Ecco. È come se vediamo, ne so, un reattore nucleare e diciamo che questo è nato dal caos. Ma lì forse lo capiamo che c'è stato l'ingegneria alla massima espressione e invece quando vediamo il miracolo della natura dice no, si è creato da solo, ecco. Che è molto più complesso, il cervello umano che è molto più complesso di un computer. Se vedi un computer, solamente uno stupido potrà dire questo è spuntato da solo dal nulla. Oppure si sono messi insieme i... come si chiamano le parti del computer? L'hardware in senso generale, ma tutti i microchip, le memorie di massa, tutte cose si sono a un certo punto unite casualmente ed è venuto fuori un MacBook o altri tipi di computer. No, solamente uno stupido potrebbe pensare che un computer si sia fatto da solo. E intanto, quando guardiamo la stranezza, la complessità del sistema nervoso umano, pensiamo che questo sia frutto del caos o del caso. Più o meno siamo lì, o caos o caso. No, non siamo nati per caso, ma evidentemente anche in questo c'è un'azione molto forte di tipo demoniaco, se il Vangelo è velato, lo è per quelli il cui Dio di questo mondo ha accecato le menti. E abbiamo bisogno di capire questo, abbiamo bisogno di viverlo, e abbiamo bisogno, ripeto, di viverlo in squadra, perché la dimensione di squadra è una dimensione che ci permetterà di raggiungere risultati diversi da quelli che possiamo realizzare da solo, da soli. Ecco perché dico c'è sempre lavorio, travaglio, come nella famiglia, anche nella famiglia spirituale, ci sono tensioni, ci sono conflitti, e penso che voi non siete strani, siete come tutte le altre comunità, dico, cioè, quindi lì avrete anche voi, ma tutto questo deve poter portare a una condivisione, a una unità nella diversità, e questa è la sfida di Dio. Alcuni principi fondamentali per prevenire quella che è la preoccupazione. Ne vediamo uno che per me è uno dei più basilari, io spesso la chiamo la ricetta anti-preoccupazione. Il come se non. Che significa il come se non? L'Apostolo Paolo usa il come se non nel due tipi di relazioni più forti che noi viviamo da esseri umani. Una è una relazione oggettuale con la materia. Io compro, lì dove c'ho i soldi, il nostro potere d'acquisto un po' è sceso negli ultimi tempi, possiedo, è mio, mi identifico con la cosa che ho comprata e vivo una sorta di simbiosi con quello che ho comprato, e ovviamente ne vivo la paura che si rompa. Se si rompe in garanzia, lo riporto al negozio, se si rompe fuori garanzia è un poco più complesso, lo devo fare riparare, ma oggi probabilmente le riparazioni costano così tanto che direttamente usa e getta e poi ricompra, e è diventato uno stile di vita con la tecnologia, con tutto quello che ci circonda di materiale. Quindi il rapporto con le cose, il rapporto oggettuale e il rapporto con le emozioni, con i sentimenti. Queste sono le due dimensioni dove noi veniamo ad essere più conflittualizzati, dove veniamo a soffrire di più. E l'Apostolo Paolo, conoscendo questo limite della mente umana per ispirazione divina, usa un concetto fondamentale che vogliamo sorvolare brevemente, anche se solo su questo ci vorrebbe un'altra conferenza, Franco, cioè su questo, sul come se non, perché questo ci insegnerebbe proprio un equilibrio, che è quello che l'Apostolo Paolo ci suggerisce, ma che è un equilibrio miracoloso. Questo dichiaro, fratelli. Anzi, prima voglio leggere il verso 32. Sembra strano, ogni tanto dobbiamo andare indietro e andare avanti. Tante volte bisogna saltare, ecco perché lo scopo di quello che stava scrivendo Paolo riguardava sia l'aspetto dell'essere sposati, sia l'aspetto, ma riguardava in generale l'aspetto di qualunque tipo di preoccupazione o di situazione possa veramente ostacolare il nostro cammino cristiano. E lui al 32 dice: vorrei che foste senza preoccupazioni. Paolo, ma questa è un'utopia, questo non lo puoi volere. Cioè, vorrei che foste occupati, occupatevi, servitevi, impegnatevi a vari livelli, ma non preoccupatevi, vorrei che foste senza preoccupazioni. E dichiaro questo, riprendiamo ora dal 29, fratelli, che il tempo ormai è abbreviato. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie, attenzione a non fraintendermi e non fraintendere l'Apostolo Paolo, sia come se non l'avessero. Attenzione, c'è sempre una grande tentazione nel leggere la parola di Dio con i parametri umani. E voglio darvi un'esortazione tra parentesi in questo senso. Noi, tante volte studiosi di più della Bibbia, possiamo essere fuorviati se ci occupiamo della parola di Dio che è spirituale, le mie parole sono spirito e vita, con un filtro mentale umano che è naturale. Ora non sto dicendo che possiamo bypassare l'intelligenza, comprendetemi, ma sto dicendo che noi, quando ci accostiamo alla parola di Dio, non possiamo analizzare concetti, realtà spirituali che esistono con categorie umane. Non so se è chiaro questo concetto. Non possiamo parlare di pace, per esempio, pace. La pace di Dio. Ma cos'è la pace di Dio? Non è la nostra pace, non è quella che il mondo dà, non è il nostro modo di ottenere pace, ma è la pace frutto dello Spirito. E noi tante volte, nel tentativo di riprodurla, ne perdiamo l'essenza. E questa è una grande tentazione, diciamo un grande pericolo. Io lo chiamo razionalizzazione della realtà spirituale. Cioè, siccome non la percepisci, allora la fai diventare un concetto, la fai diventare un'idea, la fai diventare un valore. E anziché scoprire la pazienza, tu parli del valore della pazienza. Ma è diverso. Alcune persone, nel tentativo di costruirsi un valore umano di certi attributi spirituali, per esempio per umiltà sapete che fanno? Dicono: Signore, io per umiltà, proprio perché sono estremamente umile, leccherò tutto il corridoio della chiesa. No, Dio dice, no, è meglio che lo pulisci il corridoio, non con la lingua. Io faccio questo esempio estremo per dire che tante volte, per portare un valore, noi lo realizziamo secondo quello che, no, che noi pensiamo essere umiltà. E se Dio ci potesse parlare, ci direbbe, ah, capisco che vuoi umiliarti, però insomma non è un sistema. Come chi magari anche si mortificava, si picchiava. Esistono tante ancora modalità, e non solo nell'ambito cattolico, dove erano più evidenti, c'erano i cilici, c'erano le percussioni, no? Le percussioni è uno strumento bello, l'autopercuotersi, ma anche in certe modalità evangeliche autopunitive. Mi dice, ma che sta dicendo il pastore Adani? Ci sono modalità dove noi ci autopuniamo, ci percuotiamo, pensando che questo faccia piacere a Dio o ci possa cambiare o ci possa mortificare, ci automortifichiamo. Ci sono azioni che possono avere la parvenza, diceva Paolo, di azioni spirituali, in realtà rispondono più a un orgoglio. Il discorso si farebbe abbastanza complesso. L'orgoglio dell'umiltà. È un paradosso, ma quando lo cerchiamo di realizzare mentalmente noi entriamo in questa cosa. E siamo così umili fino al punto da dire: Signore, siamo degli esseri spregevoli, siamo delle cose inutili, siamo dei vermi. E Dio dice: uè, picciotti, ma che fa, scherziamo? Siete i miei figli! Tante volte sembra che questa maniera di auto svalutarsi sia un'espressione di umiltà. Non so perché sto dicendo queste cose, ma ogni tanto è come se lo Spirito Santo mi guidasse diversamente da quello che è il mio piccolo schema qui. Ma tante volte sembra che per umiltà arriviamo al punto di disconoscere l'opera di Dio e ci identifichiamo semplicemente col vaso di terra, con la stalla dove è nato Gesù. E diciamo, fa puzza. E Dio dice, sì, lo so che fa puzza. Ma veramente faccio schifo. E lo so che la tua umanità è fragile. Ma hai guardato dentro? Sei diventato tempio del mio spirito. Stamattina diciamo di guardarci con ammirazione. Tempio dello Spirito Santo, il luogo più grande, il luogo più bello, il luogo più glorioso dove puoi incontrare Dio, non è a destra, a sinistra, sopra, sotto, è dentro. Ma sapete che tanti di noi questo luogo non lo conoscono? Sì, teoricamente dicono chi è in Cristo è una nuova creatura. Sono nato di nuovo. Però questa dimensione di armonia, di pace, questo luogo di grazia, questo regno di Dio che è giustizia, pace e? No, allegrezza nello spirito. Ogni tanto vi faccio qualche quesito biblico. Se, anche amore, a quest'ora lo capisco che è un po'. Ma è proprio per svegliarvi, diciamo, perché sennò se state ad ascoltare senza rispondere. Questo luogo è un luogo interiore, è un luogo che Dio ha messo in ognuno di noi. Ritorniamo, chiudiamo parentesi e ritorniamo al come se non. In termini umani questa attitudine potrebbe essere chiamata sdrammatizzazione, come a dire non prendere niente sul serio. E alcune persone, per non preoccuparsi, non prendono niente sul serio. Mia moglie mi ha lasciato. Boh, ne troverò una migliore. Il lavoro è finito. Che bello, anzi, potrò sperimentare, farò il barbone. Non prendere niente sul serio. La sdrammatizzazione è un sistema umano, quasi quasi per negare invece il dolore, la sofferenza che certe situazioni ci causano. Ma qui stiamo attenti, diciamo qualche altra cosa per cercare proprio di renderlo applicativo nella tua vita, nella mia vita. Il tempo è abbreviato, diceva l'Apostolo Paolo, da ora in poi anche quelli che hanno moglie, quindi anche quelli, dico non solo quelli, anche quelli che hanno moglie, questo già ci fa vedere che non per forza tutti dobbiamo avere mogli, anche quelli che hanno moglie, sia come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero. In questi tre versi è come se vedessi quasi quel disturbo che io chiamo bipolarismo spirituale. Cioè quella tendenza a dover vivere una dimensione emozionale sempre, cioè che chiaramente con la stessa forza con cui ti porta all'esaltazione, fase di esaltazione, poi ti porta alla depressione. Perché? Perché ancora una volta ha a che fare col prendere troppo seriamente la nostra dimensione affettiva, emotiva. Sembra strano, ma tu, e qualcuno in particolare, siete molto condizionati dai vostri sentimenti. Questa è una tendenza molto umana, altro che uomini razionali. Tante volte diciamo siamo razionali, poi facciamo scelte assurde. Ma com'è possibile? Perché abbiamo seguito l'affettività, l'emotività. Alcuni direttamente pensano di risolvere il problema reprimendo tutta l'emotività e dicendo io sono un cervello elettronico. Eh sì, e poi fai delle cavolate intergalattiche. Perché? Perché nel profondo ci sono le emozioni, ci sono queste tendenze che vorrebbero coinvolgerti in un senso o nell'altro. È una delle manifestazioni della crescita del cristiano è anche imparare a dare un linguaggio alle proprie emozioni. Poco fa Stamattina parlavamo per esempio di poter piangere, poter ridere. Io per esempio non piangevo né ridevo, cioè io avevo trovato la via di mezzo. Piangere non sia mai. Ridere, ma come faccio a ridere in un mondo così assurdo dove veramente l'angoscia è l'unica forma di esistenza? Solamente la scoperta dell'opera di Dio ha potuto gradualmente fare emergere delle emozioni e ora posso piangere, posso ridere, ma attenzione, ma nello stesso tempo posso non essere coinvolto né da quello che mi fa ridere troppo né da quello che mi fa piangere troppo, cioè posso usare le emozioni senza essere dominato dalle emozioni. E alcuni credenti qui questa mattina vedo che c'hanno un bel filtro nella dimensione emozionale, proprio per dover essere cristiani. Hanno castrato completamente per non fare passare le emozioni, però non passa né il bene né il male, non passa niente. E allora, dicevo, un primo livello è quello di prendere coscienza che noi siamo delle persone un poco irrazionali, emotive, affettive. Ci siete? Siete addormentati? No, cerco di... Fai una ripresa così chi è addormentato si sveglia. Non essere ripreso e immortalato su qualcosa che andrà pure sulla televisione. Tutti svegli. Basta, finisci il giro. TBN. Sapete che, qualche volta dico questa battuta, ma io devo aiutare delle persone a imparare ad arrabbiarsi. Qualcuno potrebbe dire, no, a me non c'è bisogno, già me la cavo bene da solo. Perché? Perché questa difficoltà a dare un linguaggio alle proprie emozioni sembra quasi che significa non essere controllati dalle emozioni. Ma non è così, è una menzogna, perché noi possiamo essere ancora più controllati, influenzati, condizionati soprattutto da emozioni di cui non siamo consapevoli. Molti di voi, alcuni in particolare, sento essere condizionati dall'amarezza. L'avete sepolta bene. L'avete rinchiusa con una doppia mandata nella soffitta, ma vi sta impedendo di vivere alcune relazioni, vi sta condizionando e quindi in qualche modo con questa dimensione conflittuale che è in soffitta è ovvio che la preoccupazione e l'ansia poi emergano, perché c'è una paura ancora forte di essere delusi. E quindi tante volte, sapete, abbiamo dei meccanismi strani nella nostra testa. Per evitare di essere delusi direttamente, noi inghiottiamo l'amarezza, la chiudiamo, eccetera, eccetera, e poi veramente ci fa veleno. Quindi questa dimensione del come se non ha a che fare con un giusto equilibrio della dimensione affettiva, un giusto equilibrio della relazione che abbiamo non solo con le nostre mogli, con i nostri mariti, qui non ci sono donne, però è giusto che lo diciamo pure, non vale solamente per i mariti questa cosa, nelle relazioni con i nostri figli, nelle relazioni con i nostri genitori, naturalmente quando sono già un poco più attempati e un poco l'Alzheimer magari comincia a bussare, insomma più difficili da gestire, la dimensione ha a che fare con questa possibilità di relazionarsi, di vivere una relazione, quindi di vivere l'emozione, ma non rimanerne imprigionati, come se non sta dicendo come se non avessi emozioni, non sta dicendo come un automa cristiano che parla semplicemente in chiave biblica, se tu gli parli ti parla con versetti, come stai? Filippesi 4:4. Rallegratevi del continuo, oppure che cosa hai fatto? Se vuole Dio andremo a... Tante volte mi sembra, mi viene difficile parlare con alcuni cristiani perché sono così tanto imbottiti di parola di Dio che sembra che non sono più umani, ma umani nel senso di esseri umani, sembrano dei robot dove è stato messo un chip con il programma religioso, poi magari si può ogni tanto levare, si leva quello e si mette il programma invece ricreativo. Io ero uno di questi, io rido, ma perché ero uno di questi? Io facevo prima il dovere, chip religioso, poi levavo il chip e mettevo l'altro, ora il piacere. E quindi quando facevo delle cose spirituali, poi dicevo, ora finalmente mi rilasso con le cose carnali, con le cose umane. Ho fatto il bravo cristiano, così ora mi premio con le cose negative. Vedete che mente strana. Ma siamo strani come esseri umani, fino a che non scopriamo veramente questa dimensione interiore, useremo sempre questi sistemi umani. E quello del prima il dovere e poi il piacere è un sistema abbastanza usato dalla dimensione umana, come a dire ho fatto, e poi specialmente tra moglie e marito, quando il marito torna, non voglio fare barzellette, qua ci vuole Franco Bosio per animare in maniera... estremamente ironica, ma quando il marito torna a casa è come se dicesse ormai basta, è finito il mio lavoro, ora qui sono nella giungla, voglio fare quello che voglio, mi spoglio, cammino nudo, no, non è necessario, dico ma non voglio sentire più niente. E la moglie invece che aveva aspettato, ora finalmente viene mio marito e si prenderà cura di me. Quale utopia! È già assai se la vediamo nel nostro campo visivo. E non la mandiamo via perché ormai non vogliamo vedere più niente, abbiamo svolto il dovere, quindi ora c'è il piacere di essere lasciati in pace da tutti. Ma queste sono cose che succedono, noi le ironizziamo un po', ma sono meccanismi umani che se non troviamo veramente una risorsa interiore, alla fine ci ridiamo, ma ridiamo delle nostre difficoltà. Quindi, non devo toccare niente... Quindi è importante imparare il come se non. Tante volte siamo troppo seri perché è come se considerassimo tutto dalla prospettiva semplicemente umana. E quindi quando viviamo delle difficoltà, quando viviamo delle preoccupazioni, quando viviamo dei lutti, quando viviamo delle cose, sembra che la vita si fermi perché siamo collegati troppo alla dimensione emozionale e non comprendiamo che invece c'è una dimensione che è al di là e che non può essere assolutamente variata. E Dio quindi non ci sta dicendo non prendete seriamente le emozioni, le cose, ma sta dicendo prendete seriamente quello che io vi ho detto. Quindi non sdrammatizzazione, ma perché realmente impariamo a prendere più sul serio la realtà che Dio ha messo in noi, che non è inflazionata, non può cambiare, non può variare, non può finire, e noi abbiamo bisogno per ritrovare la gioia in mezzo alle difficoltà, alle tribolazioni, di vivere di questa dimensione interna, perché se no entreremo nel dolore, nella preoccupazione, e non sto parlando del dolore da parto, perché questo è un dolore che Dio ti farà vivere, sofferenza, crisi, produzione di un equilibrio nuovo, difficoltà, carenza, fragilità, scoperta della potenza di Dio che si dimostra perfetta nella tua fragilità. Questo dolore è un passaggio obbligato, ma io sto parlando del dolore che invece poi ci blocca, ci fa andare in depressione, ci fa andare in rassegnazione, come diceva quel fratello, ci fa diventare fatalisti, come a dire, purtroppo... è così. E questo è un pericolo grandissimo. E ancora una volta è all'estremo opposto. C'è chi è trionfalista, ma c'è chi è fatalista. Vedete ancora come le posizioni cristiane sono sempre all'estremo. Ci vuole un equilibrio, perché essere trionfalisti, dichiarare sempre cose positive, dichiarare vittoria, dichiarare guarigione, dichiarare senza tenere conto della sovranità di Dio, alla fine ci farà sbattere al muro. Perché? Perché Dio è sovrano. E per quanto noi siamo chiamati a credere, Lui rimane sovrano e ha il potere di fare cooperare tutte le cose al nostro bene. Se io non avessi imparato questo, ma quanti ostacoli nella mia vita, quanti risentimenti, quanta rabbia, quanti discorsi di rimpianto, e se avessi fatto, e se non avessi fatto, e se avessi così, e se non così, e se mi facevo visitare da questo non mi succedeva questo, e potevo evitare l'embolia polmonare e non la potevo evitare, e destra, e sopra, e sotto, e se sposavo, e se non sposavo. Mamma mia, come diventa pesante la vita quando pensiamo che tutto dipende da noi e da quello che abbiamo fatto. E c'è un estremismo in questo, e questo estremismo causa quel controllo esagerato che abbiamo sulla realtà e causa quella preoccupazione. Volete un verso? Il primo che mi viene in mente. Gesù una volta disse: chi ama e quindi cercherà di salvare, faccio una sintesi dei due versi, la propria vita la perderà. Ma che strano, come? Ma è normale, io me ne devo occupare, me ne preoccupo, ma te ne preoccupi così tanto che alla fine, anziché occupartene, ne perdi. Ti coinvolgi così tanto che anziché poi avere un equilibrio, quello che dovresti salvare ti distrugge. Quello che per te è vitale diventa il tuo incubo. Perché? Perché alla fine non va come avevi previsto. Il figlio che hai tanto desiderato è diventato tossicodipendente, sta vivendo una vita distruttiva, è approdato all'omosessualità e tu sei là, quasi quasi a dire: ma chi me l'ha fatto fare? E tante volte veramente possiamo, nel tentativo di salvare qualcosa, perdere il senso della realtà eterna. Come continua quel verso? E chi odia? Odia nel senso non che ti devi odiare, ma nel senso di capire che non è basilare quello che puoi realizzare nella dimensione di questo mondo. Ma chi perderà quello che per lui è vitale? Per amore. Attenzione, fratelli. Non è la vocazione allo sterminio che incontrano alcuni cristiani, che vogliono fare sempre i capri espiatori, e poi, o in alcuni che dicono: Signore, voglio vivere le tue sofferenze, senza capire quali erano le sofferenze di Cristo. Chi cercherà di salvare perderà, ma chi perderà per amore troverà in una dimensione eterna. Quindi capite bene, questo principio è fondamentale per la nostra vita cristiana. In questo senso, comprare come se non si possedesse. Il senso del mio, il possesso, il legame con le cose, il desiderio di arricchire, il dire: i granai hanno fruttato, ne costruirò di più grandi, anima mia, bevi, mangia, godi. Stupido. Questa notte finisce la tua vita e tutto quello che hai investito di valore, cosa te ne fai se non sei ricco in vista nella dimensione che è quella che veramente conta, cioè quella del regno di Dio? Fratelli, è una esortazione forte che sento da parte di Dio. Dobbiamo veramente non fare finta di crederci. Dobbiamo veramente imparare a credere a queste cose, perché queste sono basilari nella vostra vita cristiana, nella mia vita cristiana, e per tanto tempo le ho ignorate e alla fine mi sono dovuto trovare in momenti estremamente difficili per valorizzare le cose di Dio. Mi sono dovuto trovare in momenti di grande preoccupazione per scoprire Dio che si occupava e si preoccupava di me. Il verso 31 è bellissimo perché ricapitola e dice: quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero. Perché tutto questo? Perché la figura di questo mondo passa, cioè passeggera. Tutti i legami, anche i più belli, sono passeggeri e potranno assumere un significato se sono stati inondati da un amore più grande, che è l'amore di Dio, perché quello non finirà mai. E chi si lega all'amore di Dio e chi si lega a quest'amore nelle relazioni con gli altri non potrà mai andare in crisi, perché tutti quelli che sono collegati all'amore di Dio vivranno nell'eternità in un amore fortissimo, grande, indistruttibile e infinito. Ma quando anche siamo troppo collegati, legati, occupati di una dimensione affettiva, relazionale, vivremo continuamente queste oscillazioni incredibili, alto, basso, alto, basso, alto, basso, alto, basso. E lì Dio ti sta dicendo: impara il come se non. Impara a prendere sul serio la realtà spirituale che non cambia, che non è passeggera, e impara a prendere una certa distanza, pur piangendo con chi piange, pur ridendo con chi ride, pur empatizzando, è una parola molto importante che si usa nella relazione di aiuto, cioè simpatizzando, essendo con la stessa sofferenza di chi stai diciamo guardando, della persona con cui hai una consulenza. Chiaramente non sei lì distaccato, ma vivi in parte l'emozione con cui ti confronti, come vivi la tua emozione, ma non permettere che le tue emozioni diventino tali da condizionare la tua vita e di portarti a una grande preoccupazione, perché poi nella misura in cui si crea la preoccupazione, l'ansia, piuttosto che risolvere i problemi, dicevamo, i problemi si amplificano. Nel tentativo di difenderci dalla paura e dall'ansia, andiamo a scantonare in situazioni ancora più serie, più gravi, che si chiamano disagio psichico, comportamenti ossessivi, compulsivi, e poi ogni tipo e ogni struttura religiosa c'ha i suoi. C'è quelli che ossessivamente, compulsivamente dicono sempre: sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù. È diventato quasi uno stereotipo, un meccanismo per esorcizzare il male. Ma Dio dice: vincete il male col bene, amate, non dovete cacciarlo ogni momento o cercare di purificarvi da soli. Quale grande trappola, quando ti sei preoccupato e hai cercato di cambiare quel difetto che ti pesava, quel vizio dovremmo chiamare, che ti pesava. Quanto hai lottato, quanto ti sei preoccupato, quanto sei entrato in crisi, quanto hai lottato e quanto realmente la tua ansietà non ha variato, anzi, in qualche modo ti ha colpevolizzato di più, e colpevolizzandoti poi hai dovuto fare pagare qualcuno, hai fatto pagare te stesso. E l'ansia produce comportamenti, elaborazioni che non sono costruttive. Un altro principio, brevemente. Lo troviamo in Luca capitolo 12, verso 11. Qua è applicato a un momento che riguarda di più la fine, ma riguarda tutti i momenti in cui ci troviamo di fronte a situazioni dove dovremmo estremamente preoccuparci, ma abbiamo bisogno di acquisire non solo la maturità di dipendere da un equilibrio interiore che già ci permette di fare scelte di pace, scelte diverse e non di fuga, ma una intimità, una fiducia nella terza persona della Trinità che si trova, guarda caso, a casa tua, dentro di te, quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità. Non preoccupatevi di come o di cosa risponderete a vostra difesa o di cosa dovrete dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quel che dovrete dire. Questo è un discorso che si estende a tanti aspetti, non è solamente a quello che dovrete dire, ma a quello che dovrete fare, alle azioni, a tutto quello che comporta la difficoltà di quando ci confrontiamo con qualcosa che ci preoccupa, che ci spaventa, che ci terrorizza. Molti di voi si sono dovuti trovare in situazioni che li terrorizzavano. E forse per qualcuno era subire un'operazione, per qualcun altro era parlare con proprio figlio. Dice, mica, come può essere terrorizzato? E magari perché non c'è stato mai un dialogo, qualcuno può essere altre cose. La fiducia che Dio, se siete in Cristo, avete il suo Spirito, lo Spirito di Cristo abita in voi, lo Spirito Santo è una persona che si è presa il compito di rivelarci le cose che Dio ci ha dato, ma anche di guidarci in tutta la verità. E tante volte essere guidati nella verità non è solo nella verità teologica, ma anche nella verità, cioè in quella che è la semplicità con cui possiamo gestire situazioni incredibili, dove se solo ci pensiamo un poco impazziamo, perché sembra che non c'è nessuna via di uscita. Lo Spirito Santo è al lavoro, questa è una bella notizia. Ed è l'agente più forte anti-stress, anti-ansia, anti-preoccupazione, e non perché ti mette in una vita agiata, dove tutti si prostrano, ti riveriscono, eccetera, eccetera, ma perché ti porta in quella dimensione dove già tutto è compiuto. Dalla preoccupazione in cui vivi costantemente di tutto quello che è precario, finito, crollato, terminato, esaurito, impazzito. Lo Spirito Santo ti porta nella dimensione dove tutto è compiuto. Dove, come dicevamo questa mattina, niente e nessuno ti può separare da questa consapevolezza. E la scrittura è bello perché ci dà anche delle direzioni pratiche in questo senso. Noi dobbiamo cogliere i principi spirituali, le direzioni pratiche, e capire che Dio ci ha fornito tutti gli strumenti per occuparci senza preoccuparci. Non li scopriremo in un giorno, che la nostra tendenza è, soprattutto di quelli più sensibili, a essere iper attenti, ansiosi, con il controllo, con il bisogno di avere il controllo. E siccome non si possono controllare le cose, casomai non l'aveste scoperto, forse la tua scrivania ancora riesci a controllarla e a mettere le cose come vuoi tu, senza che qualcuno venga e te le cambi di posizione. Ma non è così facile nella tua vita, nella tua famiglia. E per quanto tante volte abbiamo cercato di controllare i nostri figli, sono sfuggiti al controllo. E lì, se perdiamo pure noi il controllo, è finita. È il caos. Filippesi 4:6. Ancora un'esortazione questo pomeriggio di Dio. Siciliani, stiamo parlando dei filippesi, ma qua siamo di Filippi, non c'è nessuno. C'è al massimo qualcuno che si chiama Filippo, no? C'è un Filippo? No. Non preoccupatevi di nulla, non angustiatevi di nulla. Non entrate in ansia, cioè nel senso che la tentazione c'è. C'è un momento in cui tu decidi cosa fare con la paura. Cioè se accoglierla, elaborarla, difenderti a tuo modo, oppure in qualche modo rifiutarla, e non con uno scongiuro, un esorcismo, ma semplicemente perché ti fidi di Dio. Ti fidi anche quando passerai attraverso la valle dell'ombra della morte, ti fidi del suo amore, ti fidi soprattutto quando non capisci. È facile fidarsi di Dio quando capiamo come le cose vanno, quando vanno secondo i nostri progetti, ma è più difficile quando le cose non vanno come noi avevamo pensato. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa, in ogni circostanza, significa, fate conoscere a Dio le vostre richieste in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Questa è la prima parte. Quindi non solo fate conoscere a voi stessi le vostre preoccupazioni, siate coscienti di quello di cui vi state preoccupando. Non solo condividetelo a qualcun altro capace un po' di reggere il peso e non di lamentarsi e entrare in disperazione insieme a voi, ma magari di darvi uno spunto di speranza, una spinta, uno stimolo. Ma poi fondamentalmente condividetele, fatele conoscere a Dio. Qualcuno potrebbe dire, ma perché Dio non le conosce? Sì, ma il problema è che Dio le conosce, ma noi abbiamo bisogno di esternare, c'è una dimensione importante che non finiremo mai di capire, collegata alla fiducia del cuore e alla espressione verbale, emotiva di quello che viviamo internamente. Fatele conoscere a Dio. Ecco, mi ricorda una volta in cui il popolo di Israele doveva vincere una battaglia incredibile, ricordate quella che alla fine richiese una strategia particolare, dove qui i fratelli del gruppo di canto e i musicisti si misero in prima fila vestiti di bianco e dovevano essere lì per prendersi le prime frecce e pararle attraverso le cetre. No, non era così. Erano messi in primo piano, ma Dio gli diede una strategia particolare che ancora una volta, guardate un poco, corrisponde a questo discorso. Prima di tutto, Giosafat cominciò a fare una specie di cura alla memoria di Dio, perché Dio si era dimenticato, e quindi giustamente Giosafat gli dovette ricordare chi Dio era, perché ogni tanto Dio si dimentica chi è. Allora, ma era Dio che si dimenticava o era Giosafat che aveva bisogno di ricordare a se stesso chi era Dio? Abbiamo bisogno ogni tanto, ecco perché il rapporto, l'intimità così, ma in certi momenti abbiamo bisogno di parlare con Dio, di comunicare, di esternare, di ricordare a Dio quello che stiamo vivendo, di farlo presente, perché sia presente a noi stessi, non presente a Lui. Infatti Giosafat diceva: Dio, ma tu non sei l'Onnipotente? E Dio diceva: sì, Giosafat, lo so. Ma tu non sei quello che ci hai detto? Sì, Giosafat, lo so. E poi, in qualche modo, si bandì un digiuno. Quindi, il fare presente, la preghiera, la supplica, l'intercessione, ma poi soprattutto accompagnate da ringraziamenti. Infatti, se voi leggete quel brano, la strategia di Dio era quella di cantare la vittoria. Ma com'era questo canto? Tante volte io mi trovo a dire, non era un canto di battaglia, quello che Dio gli disse di cantare o che sentirono di cantare. Non è che si misero a cantare, li faremo a pezzi, li ammazzeremo, siamo più forti di loro, ce la facciamo. Non era un canto di autoesaltazione, ma il canto era celebrate la benignità di Dio. Dio è buono! Questo è il canto che abbiamo bisogno di esprimere di fronte a tutto quello che ci minaccia, di fronte a tutto quello che ci colpisce, di fronte a tutto quello che ci preoccupa. Abbiamo bisogno di esprimere non solo il rendere noto a Dio, non solo l'intercessione, la preghiera, quasi a dire Dio aiutami, ma non perché Dio non ci vuole aiutare o perché è uno che sa fare pregare, perché tante volte se noi entriamo in questa paranoia e dire Signore aiutami, aiuta, e poi sembra che Dio non ci aiuta. Dio ha fatto la sua parte, quindi dobbiamo imparare poi a essere grati e a capire che la risposta di Dio prima di ogni cosa è una vittoria nella circostanza, non sulla circostanza. In questo tanti cristiani si bloccano, entrano in crisi, si sciarriano con Dio, i telespettatori non capiscono, si litigano con Dio. Ma tu avevi detto, ma tu mi avevi promesso, ma tu, ma qua, ma là, non è giusto. La vittoria fondamentale che Dio ci ha dato e che nessuno ci potrà togliere, neanche la morte, è il suo amore. Qualcuno che dica amen. Lo so che lo credete, ma ogni tanto confessarlo fa bene. Fa bene capire che la vittoria più grande che Dio vuole che viviamo non è quella sulle circostanze esterne, su quello che avremmo voluto o non avremmo voluto, perché poi ci sono diverse cose che ci colpiscono e feriscono perché vengono meno o perché si presentano. Non so in quale ti trovi, se ti trovi in una cosa che si presenta e non la vorresti, o una cosa che hai perso e non riesci a rassegnarti alla perdita. La vittoria nella difficoltà è più importante della vittoria sopra la difficoltà. Potremmo fare tanti esempi. La vittoria nella prigione dove si trovavano Paolo e Sila era più importante della vittoria fuori della prigione. In quel caso è stato fuori. Cantavano, lodavano, ringraziavano, gioivano. E Dio come si dice? Ha previsto, ecco. Previde, giusto. E sovranamente decise di farli uscire dalla prigione e si annullarono anche le sbarre esterne. Ma non sempre è così. Ci sono tanti perseguitati, ci sono pastori in carcere. Qua il nostro fratello di Porte Aperte ci potrebbe fare un'esposizione su questo. Che probabilmente stanno cantando, stanno lodando e non stanno dicendo siccome Paolo e Sila hanno cantato e lodato, noi cantiamo e lodiamo così le sbarre si rompono. Probabilmente dovranno subirsi le sbarre, la prigione delle circostanze esterne fino alla fine della loro vita. Cosa diranno? Dio, tu non onori la tua parola? Perché l'hai fatto con Sila e Paolo e con me non l'hai fatto? Perché non funziona per me? No! Potranno vivere la gioia, pur nella difficoltà, pur nella sofferenza, perché scopriranno che la loro gioia non dipende dalle circostanze. Certo, non sono masochisti, se potessero vorrebbero uscire, certo, sarebbe meglio che uscissero per le loro famiglie, perché vengono privati padri, ai figli, eccetera, eccetera, ma anche se questo non avviene, manterranno quell'attitudine di dire Dio è buono. Io non lo capisco, a me non piace, ma è persecuzione, fa parte, è qualcosa che non possiamo prevedere. E il verso 7 è quello con cui andiamo verso la conclusione. Come risultato di questa attitudine che allora Giosafat e i suoi presero, automaticamente tutto quello che dentro di te vuole creare ansia, angoscia, paura, disperazione, è incredibile, incontro ogni giorno cristiani disperati, può sembrare qualcosa veramente di inconciliabile, eppure, pur avendo la vita di Dio dentro, possiamo arrivare a certi stati mentali dove siamo così condizionati da quello che vediamo, dal pensare ormai è finita, sono disperato. Perplessi, ma non disperati, ci ricordava l'Apostolo Paolo. Anche lui era perplesso, anche lui scrive le sue perplessità, ma la disperazione è qualcosa che non è per noi. Come spesso dico, la disperazione è un po' la natura del demonio. Lui è il vero disperato perché sa qual è la sua fine. Nello stagno di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ma tu, anche se sei stato tentato o sei entrato in certi momenti nella disperazione, Dio ti dice, risvegliati, risorgi da questa morte, tu che dormi, tu che ti sei isolato nel tuo dolore, nelle tue emozioni negative, risorgi dai morti e la vita di Cristo che è dentro di te ti inonderà di luce. Ci alziamo in piedi. La conseguenza di questa attitudine che si basa più su quello che Dio ha fatto, che è collaboratore di Dio, e non si carica di tutte le contraddizioni, di tutti i dubbi, di tutti i ma, di tutti i però, di tutti i se, che forse sicuramente avranno una spiegazione quando saremo con Dio. Sicuramente molti di voi hanno delle domande da fare e riceveranno una risposta, ma secondo me ormai quando sarete così nella presenza della gloria, no? Queste domande spariranno, si chiariranno da sole, come in certi momenti la presenza di Dio è in grado di spiegare a ognuno di noi. Lì dove possiamo vivere questa dimensione, la pace di Dio che supera ogni logica, ogni intelligenza, ogni circostanza, custodirà i vostri sentimenti, cuori, inteso in questo senso, e i vostri ragionamenti, pensieri in Cristo Gesù. Abbiamo bisogno di fare un'esperienza più forte con la pace di Dio. Non con i nostri sistemi di ottenere pace. Io so che ci hai lavorato tanto per cercare di crearti il tuo bel, non altarino, ma il tuo bel posto di pace. E poi è successo qualcosa, è proprio la tua sensibilità, il tuo empatizzare con gli altri, o quello che ti è capitato ha tolto questa pace e ha creato una sofferenza, un conflitto, un dolore. Ma so che In questo momento lo Spirito Santo vuole darti un nuovo equilibrio tra tre dimensioni che non approfondiremo, e poi pregherò un attimo, pregheremo insieme un attimo, tra la sovranità di Dio. Dio è Dio. Hai voglia di quelli che gli dicono Dio tu devi? Quante volte si arriva a questo? Dio! Ah, Dio! Cosa hai fatto? Non hai fatto quello che ti dicevo io. Tra la sovranità di Dio. Dio è sovrano. Tra l'azione demoniaca, e questa è operante, sicuramente il ladro viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. È il libero arbitrio, la nostra libertà di scegliere, di collaborare. Abbiamo bisogno che queste tre dimensioni, quel volta forse faremo uno studio più approfondito su queste tre dimensioni, funzionino insieme per non scoraggiarci, per continuare a vedere Dio sovrano quando non capiamo, per non sopravvalutare l'azione del diavolo, per non finire nel fatalismo, per non finire nel trionfalismo o nel fatto che tutto deve per forza funzionare, tante situazioni che alla fine ci portano in frustrazione, in dolore. Dio vuole che la tua sofferenza diventi un parto di amore. Cosa imparò Cristo dalle cose che soffrì? L'obbedienza a che cosa? Al Padre che era amore. Imparare l'obbedienza all'amore. Imparare l'obbedienza a quello che non potrà mai finire. Questo è quello che Dio sta cercando di insegnarti nel tuo dolore più profondo, nella tua preoccupazione, in quello che pensi non stia funzionando, in quello che pensi sia diverso da quello che avevi previsto. È importante, è basilare poter imparare dalla sofferenza, dalla preoccupazione che in questo momento sta interessando la tua vita. È importante imparare l'amore perfetto di Dio. Una volta, quando c'era un profeta che era estremamente preoccupato, sapete a chi mi riferisco, Elia, e spesso aveva la crisi di identità, andò nel deserto e disse: basta, Signore, sono troppo preoccupato, sono troppo angosciato, sono troppo depresso, prendi la mia vita, perché non valgo più dei miei padri. Una crisi di valore. La rabbia per non essere stato in grado di affrontare quelle cose. E colgo questa rabbia, questa amarezza in alcuni di voi. Sono arrabbiati con se stessi perché non sono riusciti a superare quelle problematiche. Ma in questo momento lo Spirito Santo vuole portarti a cogliere già la strada dove la tua ansia, la tua angoscia, la tua preoccupazione, la tua amarezza ceda il posto a questa pace sovrannaturale, dove realmente c'è una protezione per tutto quello che non capisci, per tutto quello che non vorresti gestire, ma ti ci trovi lì. Vorresti fuggire, scappare. Vorresti già andartene con Dio, in paradiso dove non c'è più dolore. Ci andremo Ma per ora, se siamo qui, è per l'utilità non solo nostra, sì, dobbiamo ancora fare un tirocinio di crescita, prepararci a regnare, ma anche per il servizio che Dio ha pensato che la tua vita può rappresentare per altri. E allora preghiamo in questo momento e lasciamo che lo Spirito Santo, sapete, diciamo in quel momento sapete come Dio si manifestò a Elia. C'era il fuoco, c'era il terremoto, c'era il vento impetuoso, c'erano... Ma Dio non era in nessuno di queste dimostrazioni roboanti, potenti, secondo la logica umana, ma era proprio nel suono dolce e sommesso. E abbiamo bisogno di essere guidati da Dio a scoprirlo, lì dove Lui sta regnando, lì dove giace la soluzione, lì dove c'è una pace vera. E vogliamo pregare insieme per questo pomeriggio. Alleluia, Signore. Signore, ti voglio ringraziare questo pomeriggio per questa giornata che ci hai fatto vivere insieme. Grazie perché il tuo Spirito sta conducendo un'opera meravigliosa nella nostra vita. E lì dove noi ci troviamo responsabilizzati e forse ci siamo caricati di pesi più grossi e forse stiamo crollando sotto il peso della responsabilità, lì dove la paura vuole cominciare a dominare la nostra vita perché vediamo dei problemi irrisolvibili e ti confessiamo la nostra preoccupazione. Non vogliamo fare gli struzzi, vogliamo guardare in faccia la difficoltà, ma soprattutto vogliamo essere condotti dal tuo Spirito a quella pace reale, a quell'amore dal quale niente e nessuno ci potrà separare. Signore, ti ringraziamo perché la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è pur toccata, Signore, e anche lì dove siamo prigionieri, io ti chiedo questa giornata di poter approfondire personalmente e insieme a questi miei fratelli questa dimensione di libertà che tu hai messo già, questa compiutezza, questa dimensione dove tutto è già sotto controllo tuo, Signore, dove il diavolo non può avere accesso e dove noi possiamo trovare questa pace al di là di tutto quello che ci impaurisce, della tempesta che si abbatte sulla nostra casa cercando di distruggerla, ma la nostra fiducia è nella tua opera in noi. La nostra casa è fondata sulla roccia e non potrà essere smossa. Grazie perché in questo momento una pace nuova, una prospettiva nuova viene fuori da ognuno dei miei fratelli, perché anche se non sono cambiate, non cambieranno alcune circostanze, la prospettiva dalla quale ognuno di loro vedrà la realtà comincia a cambiare, perché la vediamo attraverso i tuoi occhi, attraverso la vita nuova che tu ci hai donato. E miracolosamente comincia a non farci più quella paura. E miracolosamente abbandoniamo le nostre preoccupazioni, le rendiamo note a te e ti ringraziamo. E perché possiamo gettare, come dice la tua parola, ogni peso su di te, perché tu hai cura di ognuno di noi, Signore. Grazie, perché questa pace soprannaturale sta inondando la mia vita, la vita di questi miei fratelli, per poter guardare in faccia le tensioni, le difficoltà, i problemi economici, tutto quello con cui si stanno confrontando, ma con una dignità che non nasce dall'orgoglio, non nasce dall'essere Superman, né tantomeno farisei, ma nasce dall'essere tuoi figli, Signore. Grazie, perché niente e nessuno ci potrà separare dal tuo amore. Grazie, Padre. Stiamo ancora qualche momento a riflettere e a accogliere questa rivelazione che lo Spirito Santo, lui si è incaricato di questo, sta facendo nella tua vita, per prima di tutto rassicurarti e poi insegnarti a camminare nella vera libertà, nel vero impegno, nella responsabilità di servizio, di amore, senza rimanere intrappolato dalla paura, senza che i mostri della paura possano paralizzarti. Signore, in questo momento ti voglio pregare anche per un nuovo senso di squadra, per questi fratelli che sono qui, tuoi uomini, ma che hanno bisogno di stabilire relazioni ancora più forti l'uno con l'altro, relazioni di comunicazione, di condivisione, di confessione delle loro paure. Prendiamoci un attimo per mano, fratelli. Signore, grazie. Perché al di là della famiglia naturale ci hai dato una famiglia spirituale. E grazie perché nella famiglia spirituale possiamo gradualmente scoprire e abbracciare insieme tutte le quattro dimensioni del tuo amore. Ti chiedo, Signore, che ci sia una nuova attitudine in cui ci si prende cura gli uni degli altri, si copre la nudità, ci si perdoni con il tuo amore, con la tua grazia, con la tua potenza, ci si porti a un livello nuovo di squadra. Te lo chiedo per ognuno di questi miei fratelli, Signore. Ogni malinteso, ogni preoccupazione, ogni incomprensione, ceda il posto al tuo amore, che non è un'astrazione, ma è la potenza più grande dell'universo. Grazie, Signore. Grazie perché in questo momento questo amore scorre nel tuo corpo unico, la tua Chiesa universale. E grazie perché in questo momento ancora possiamo impegnarci gli uni gli altri al servizio, a lavarci i piedi, a servire il nostro fratello.